Ciao, benvenuta nel Circolo di Ipazia, uno spazio di visione, conoscenza e possibilità. Buon ascolto! Ciao, benvenuta al primo episodio del podcast chiamato Il Circolo di Ipazia. Il primo episodio è assolutamente dedicato ad Ipazia, la mia mentore, guida spirituale, una donna che ammiro molto e le cui tracce si sono perse nel passato. Ma in questo periodo storico stanno tornando alla luce. Ipazia era una donna vissuta in Alessandria d'Egitto in un periodo che probabilmente va dal 370 al 415 d.C. Probabilmente conoscerai la sua storia. Anche solo per aver visto il film di Amenabar, che la racconta ovviamente con una vena romanzata, ma in realtà non si sa molto della sua vita, proprio perché ha subito una damnatio memoriae, cioè è stata cancellata da tutti gli scritti e a noi non sono arrivate nelle sue teorie, nelle sue invenzioni, nulla che è possibile attribuire a lei. Le uniche informazioni che sono emerse dal passato sono connessi a filosofi che la ammiravano o a discepoli e studenti. Ipazia viveva in Alessandria d'Egitto, che in quel tempo era una grande capitale, ancora molto attiva nel mondo mediterraneo antico, in un momento in cui l'impero romano stava diventando bizantino e si stava trasferendo la capitale a Costantinopoli. Ci troviamo quindi in un periodo storico di passaggio tra il paganesimo e il cristianesimo, un periodo in cui governava Teodosio e che fece diversi editti proprio per chiudere i templi pagani e perseguitare coloro che non si convertivano al cristianesimo come religione di Stato. Per cui era un periodo di grandi turbulenze, in cui i cristiani da perseguitati diventavano persecutori, vietando il culto pagano e sopprimendo ogni connessione e ogni spazio anche attraverso la violenza. Quindi Alessandra in quel periodo era sotto l'influenza del vescovo Teodofilo, che era molto amato dall'imperatore Teodosio, dal quale proprio ebbe il permesso di convertire molti templi pagani in luoghi di cristianità, anche attraverso l'utilizzo della forza. Al vescovo Teodofilo successe suo nipote, il vescovo Cirillo, il quale, secondo molte ricostruzioni storiche, fu il mandante dell'omicidio di Ipazia. Ma facciamo un passo indietro. Chi era Ipazia? Ipazia era una donna di cultura, una maestra, una guida, un'eminente filosofa, una matematica, un astronomo, un'astronoma, e allo stesso tempo una mistica e anche un'astrologa, perché proprio all'epoca astronomia e astrologia non erano ancora separate. Infatti ci troviamo in un periodo in cui le verità matematiche erano sacralizzate ed esisteva la mistica degli astri. La vita di Ipazia è comunque nascosta nel mistero, proprio perché Ipazia è stata dimenticata. Sembra, da fonti antiche, che fosse stata istruita dal padre Teone, un eminente amante della geometria e filosofo di Alessandria. E sembra che Ipazia fu la sua prima allieva e collaboratrice. Infatti Teone inserisce nel suo libro a commento del sistema matematico di Tolomeo, una nota in cui scrive che l'edizione era stata controllata e rivista dalla filosofa Ipazia, sua figlia. Le fonti antiche sono concordi nel dire che Ipazia fu proprio istruita a diventare una matematica dal padre, anche se molti dicono che divenne addirittura migliore del padre, soprattutto in astronomia. Ed infine che sia stata la maestra di molti nelle scienze matematiche. Così riporta lo storico bizantino Filostorgio. Come dicevamo, non ci arrivano scritti di Ipazia e per questo la stessa non è ricordata per il suo contributo alla scuola di Alessandria, ma sappiamo che il discepolo Sinesio, quando costruì l'astrolabio, disse che fu concepito sulla base di quanto mi insegnò la mia veneratissima maestra. È stato proprio grazie a Sinesio che noi abbiamo conosciuto Ipazia, perché la riporta in molti dei suoi scritti. E lei stessa sembra essere all'apice della cultura filosofica del tempo, proprio come rappresentante della scuola neoplatonica. E quindi una delle più importanti voci filosofiche dell'epoca. Mi piace ricordare alcune delle parole che Socrate scolastico sembra aver scritto e che dice: per la magnifica libertà di parola, di azione derivata dalla sua cultura, ella accedeva in modo assennato anche al cospetto dei capi della città. E non era motivo di vergogna per lei lo stare in mezzo agli uomini. Infatti, a causa della sua straordinaria saggezza, tutti la rispettavano profondamente e provavano verso di lei un timore reverenziale. Una testimonianza che viene proprio da Damascio, un altro filosofo, scrive che Ipazia in natura in realtà era più nobile del padre e che non si accontentava del sapere che veniva dalle scienze matematiche a cui era stata introdotta, ma andava oltre, approcciando le scienze filosofiche. E diceva: la donna con addosso il mantello, uscendo in mezzo alla città, spiegava pubblicamente a chiunque volesse ascoltarla Platone o Aristotele o le opere di qualsiasi altro filosofo. Quindi questo ci riporta che Ipazia era una figura audace e di fatto insegnava per le strade. Questo sembra essere un gesto, diciamo, anche provocatorio, e comunque aveva l'obiettivo di mantenere viva quella cultura che era oggetto di demolizione, che lei stessa era intenzionata a difendere e a diffondere. Quindi i decreti di Teodosio negli anni precedenti avevano sancito proprio la proibizione di ogni genere di culto pagano, equiparandolo a degli atti punibili con la morte. E il vescovo Teofilo, viene riportato, impegnarsi molto nella distruzione dei templi degli Elleni in Alessandria, come per esempio il Serapeo, che era il tempio più antico e prestigioso della città, dedicato a Giove Serapide, ma nel quale in realtà venivano ancora celebrati e comunque custoditi i misteri legati ai culti di Iside e delle divinità egizie. Alla fine, il Serapeo rimase una delle ultime roccaforti dei pagani, ma alla fine capitolò. Ancora, il filosofo Damascio riporta di Ipazia: era pronta e dialettica nei discorsi, accorta e politica nelle azioni. Il resto della città a buon diritto l'amava e la ossequiava grandemente. E i capi, ogni volta che si prendevano carico delle questioni pubbliche, erano soliti recarsi prima da lei, come continuava ad avvenire anche ad Atene. Infatti, se lo stato reale della filosofia era in completa rovina, invece il suo nome sembrava essere magnifico e degno di ammirazione per coloro che amministravano gli affari importanti del governo. Quindi Ipazia era anche una figura politica, era una figura di riferimento. Per lei la conoscenza e la cultura erano libere. Ipazia rappresenta quindi simbolicamente il femminile che è stato ammutolito e per me, come donna di sapere, dimenticata, rappresenta quel femminile che è stato cancellato e per questo ispira questo spazio. Lei era chiaramente un personaggio pubblico in vista nella società e nel momento in cui Cirillo prese la sede episcopale di Alessandria, si scatenò una guerra. Infatti Cirillo voleva espandere la sua carica episcopale e dominare anche la cosa pubblica, ma ovviamente a questo si opponeva Oreste, che invece voleva mantenere le prerogative del potere politico. Nacque così fra loro due un conflitto e Cirillo soffiava su questo conflitto alimentando la violenza fra paganesimo e cristianesimo, che lacerava la città e grazie alla quale, a causa della quale, molte persone morirono. Ipazia si trovò a suo malgrado risucchiata in questa lotta sembra infatti che Oreste la tenesse in grande considerazione. Quindi, ella è stata accusata di essere una delle cause del conflitto, proprio perché, dicevano, non permetteva ad Oreste di riconciliarsi con il vescovo Cirillo. Chiaramente Ipazia fu calunniata e sembrerebbe che quest'idea circolasse in tutta la città e Ipazia, diciamo, nella calunnia fu riportato che Ipazia era dedita alla magia e incantasse le persone attraverso la magia e quindi fu un po' come la prima strega. In questo clima maturò l'omicidio di Ipazia. Un omicidio crudele, cruento, brutale, in cui lei stessa venne denudata, fatta a pezzi e poi bruciata. Il suo assassinio all'epoca fu un monito per tutta la comunità pagana. Venne aperta un'inchiesta, subito insabbiata, perché l'imperatore sosteneva Cirillo. Quindi la morte di Ipazia fu una morte politica. E lei fu vittima del fanatismo religioso. Lei che ancora oggi è considerata essere la paladina del pensiero libero. Non fu certo la prima donna ad essere perseguitata, ma rimane un simbolo della persecuzione della sapienza e della libertà femminile. È una donna di conoscenza, vittima della violenza del patriarcato. Per me Ipazia è quindi l'ispiratrice di questo spazio in cui condivideremo questi argomenti connessi a ciò che è stato cancellato e anche al ricongiungimento di quelle parti del femminile appunto che dentro di noi abbiamo dimenticato. Chi di voi ha visto il film di Amenabar si sarà sentita sicuramente coinvolta fino alle viscere nella storia di Ipazia. Almeno a qualche livello avrà empatizzato con lei, perché è difficile pensare che come donne siamo distaccate da questa storia. Perché questa storia è anche la nostra storia e a qualche livello ci appartiene. È presente nel profondo del nostro DNA cellulare. La ferita è il trauma del femminile che ha vissuto soprusi, violenze, limitazioni e emarginazioni. E sono traumi che hanno vissuto le nostre antenate e che ci sono stati passati attraverso le memorie cellulari nel nostro DNA. Quindi molte donne sentono ancora ad oggi di vivere questa memoria e sentono inconsciamente rispondono, magari tenendosi al sicuro, in disparte, non mostrandosi, non portando nel mondo la propria voce per paura di rivivere quella violenza. Molte donne che ho incontrato in questi anni mi hanno riportato questi vissuti, le paure che io stessa ho vissuto per molto tempo di espormi, di portare la mia voce. E ora invece i tempi sono pronti. E tu? Hai mai provato questa sensazione? Hai mai sentito una parte di te osteggiata o limitata? Hai mai avvertito, avuto la consapevolezza che nel tuo corpo ci sono memorie della violenza, del passato, che magari non ti coinvolgono in prima persona, ma che senti dentro risvegliarsi, accade a molte donne, cosciamente o inconsciamente. E questa è veramente una ferita collettiva che appartiene a uomini e donne e che è arrivato il momento di sanare, di ricollegare tutto ciò che è stato interrotto e lasciare andare queste memorie di dolore per creare una nuova identità femminile, più libera, autentica e attiva nella vita personale e collettiva nel nostro pianeta. La memoria di Ipazia non è completamente cancellata e quando noi la incontriamo rivediamo in lei tutte le donne che hanno vissuto soprusi, ma che erano donne di conoscenza. Quindi Ipazia è un simbolo e oggi posso onorarla in questo aspetto e portarla in questo spazio di condivisione come una figura a cui ispirarsi e che ci può suggerire la strada per tornare a quella sapienza dimenticata e onorarla. Tempo fa incontrai Ipazia in una delle mie pratiche spirituali e lei mi diede questo messaggio che desidero oggi condividere con tutte voi. Le parole di Ipazia furono queste: la notte dei tempi è lontana, Ciò che arriva dall'oscurità è luce per le vostre menti. La conoscenza è un granello di sabbia che può essere spazzato via dal vento, ma ogni granello, insieme agli altri granelli, crea mattoni su cui è possibile costruire nuovi spazi di coscienza per il genere umano. Custodite i granelli e create con essi i vostri mattoni. La sapienza è l'antidoto per il veleno dei vostri tempi. Riportate alla luce e diffondete il sapere. Quando ricevetti queste parole mi resi conto che c'è molto che abbiamo dimenticato e che è importante che torni alla luce. E questa è una chiamata che onoro proprio creando questo podcast, in cui ci troviamo oggi e tutti gli episodi che seguiranno. Questo è uno spazio di consapevolezza, di crescita personale, condivisione al femminile, conoscenza ed integrazione. Parlerò di argomenti correlati a questi e a volte porterò anche dei libri o dei pezzi di testo con cui condividere con voi alcune tematiche. Condividerò anche l'esperienza che ho fatto proprio creando dal vivo un percorso chiamato il Circolo di Pazia. Per le donne che desideravano immergersi in questa conoscenza, unire la parte più cognitiva della conoscenza attraverso i libri con quella più intuitiva e la ricettività attraverso le visualizzazioni. Devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa e saluto tutte le donne che hanno partecipato e magari stanno ascoltando questo podcast. Onoro anche voi e porterò la nostra esperienza in questo spazio. Per oggi siamo arrivate alla conclusione. Spero vivamente che questo sia il battesimo di uno spazio di crescita, al quale se volete potete partecipare. Potete inviarmi messaggi vocali attraverso Anchor o anche via mail. Potete inviarmi considerazioni o magari argomenti che volete ascoltare o libri che volete condividere. Io sono aperta. Ci sentiamo presto per il secondo episodio. Ciao! Ciao! Benvenuta al primo episodio del podcast chiamato Il Circolo di Pazia. Il primo episodio è assolutamente dedicato a Ipazia, la mia mentore, guida spirituale, una donna che ammiro molto e le cui tracce si sono perse nel passato. Ma in questo periodo storico stanno tornando alla luce. Ipazia era una donna vissuta in Alessandria d'Egitto in un periodo che probabilmente va dal 370 al 415 d.C. Probabilmente conoscerai la sua storia. Anche solo per aver visto il film di Amenabar, che la racconta ovviamente con una vena romanzata, ma in realtà non si sa molto della sua vita, proprio perché ha subito una damnatio memoriae, cioè è stata cancellata da tutti gli scritti e a noi non sono arrivate nelle sue teorie, nelle sue invenzioni, nulla che è possibile attribuire a lei. Le uniche informazioni che sono emerse dal passato sono connessi a filosofi che la ammiravano o a discepoli e studenti. Ipazia viveva in Alessandria d'Egitto, che in quel tempo era una grande capitale, ancora molto attiva nel mondo mediterraneo antico, in un momento in cui l'impero romano stava diventando bizantino e si stava trasferendo la capitale a Costantinopoli. Ci troviamo quindi in un periodo storico di passaggio tra il paganesimo e il cristianesimo, un periodo in cui governava Teodosio e che fece diversi editti proprio per chiudere i templi pagani e perseguitare coloro che non si convertivano al cristianesimo come religione di Stato. Per cui era un periodo di grandi turbolenze, in cui i cristiani da perseguitati diventavano persecutori, vietando il culto pagano e sopprimendo ogni connessione e ogni spazio anche attraverso la violenza. Quindi Alessandra in quel periodo era sotto l'influenza del vescovo Teodofilo, che era molto amato dall'imperatore Teodosio, dal quale proprio ebbe il permesso di convertire molti templi pagani in luoghi di cristianità, anche attraverso l'utilizzo della forza. Al vescovo Teodofilo successe suo nipote, il vescovo Cirillo, il quale, secondo molte ricostruzioni storiche, fu il mandante dell'omicidio di Ipazia. Ma facciamo un passo indietro. Chi era Ipazia? Ipazia era una donna di cultura, una maestra, una guida, un'eminente filosofa, una matematica, un astronomo, un'astronoma, e allo stesso tempo una mistica e anche un'astrologa, perché proprio all'epoca astronomia e astrologia non erano ancora separate. Infatti ci troviamo in un periodo in cui le verità matematiche erano sacralizzate ed esisteva la mistica degli astri. La vita di Ipazia è comunque nascosta nel mistero, proprio perché Ipazia è stata dimenticata. Sembra, da fonti antiche, che fosse stata istruita dal padre Teone, un eminente amante della geometria e filosofo di Alessandria. E sembra che Ipazia fu la sua prima allieva e collaboratrice. Infatti Teone inserisce nel suo libro A commento del sistema matematico di Tolomeo una nota in cui scrive che l'edizione era stata controllata e rivista dalla filosofa Ipazia, sua figlia. Le fonti antiche sono concordi nel dire che Ipazia fu proprio istruita a diventare una matematica dal padre, anche se molti dicono che divenne addirittura migliore del padre, soprattutto in astronomia. Ed infine che sia stata la maestra di molti nelle scienze matematiche. Così riporta lo storico bizantino Filostorgio. Come dicevamo, non ci arrivano scritti di Ipazia e per questo la stessa non è ricordata per il suo contributo alla scuola di Alessandria, ma sappiamo che il discepolo Sinesio, quando costruì l'astrolabio, disse che fu concepito sulla base di quanto mi insegnò la mia veneratissima maestra. È stato proprio grazie a Sinesio che noi abbiamo conosciuto Ipazia, perché la riporta in molti dei suoi scritti, e lei stessa sembra essere all'apice della cultura filosofica del tempo, proprio come rappresentante della scuola neoplatonica. E quindi una delle più importanti voci filosofiche dell'epoca. Mi piace ricordare alcune delle parole che Socrate scolastico sembra aver scritto e che dice: per la magnifica libertà di parola, di azione derivata dalla sua cultura, ella accedeva in modo assennato anche al cospetto dei capi della città e non era motivo di vergogna per lei lo stare in mezzo agli uomini. Infatti, a causa della sua straordinaria saggezza, tutti la rispettavano profondamente e provavano verso di lei un timore reverenziale. Una testimonianza che viene proprio da Damascio, un altro filosofo, scrive che Ipazia in natura in realtà era più nobile del padre e che non si accontentava del sapere che veniva dalle scienze matematiche a cui era stata introdotta, ma andava oltre, approcciando le scienze filosofiche. E diceva: la donna con addosso il mantello, uscendo in mezzo alla città, spiegava pubblicamente a chiunque volesse ascoltarla Platone o Aristotele o le opere di qualsiasi altro filosofo. Quindi questo ci riporta che Ipazia era una figura audace e di fatto insegnava per le strade. Questo sembra essere un gesto, diciamo, anche provocatorio, e comunque aveva l'obiettivo di mantenere viva quella cultura che era oggetto di demolizioni che lei stessa era intenzionata a difendere e a diffondere. Quindi i decreti di Teodosio negli anni precedenti avevano sancito proprio la proibizione di ogni genere di culto pagano e equiparandolo a degli atti punibili con la morte. E il vescovo Teofilo, viene riportato, impegnarsi molto nella distruzione dei templi degli Elleni in Alessandria, come per esempio il Serapeo, che era il tempio più antico e prestigioso della città, dedicato a Giove Serapide, ma nel quale in realtà venivano ancora celebrati e comunque custoditi i misteri legati ai culti di Iside e delle divinità egizie. Alla fine, il Serapeo rimase una delle ultime roccaforti dei pagani, ma alla fine capitolò. Ancora, il filosofo Damascio riporta di Ipazia: era pronta e dialettica nei discorsi, accorta e politica nelle azioni. Il resto della città a buon diritto l'amava e la ossequiava grandemente. E i capi, ogni volta che si prendevano carico delle questioni pubbliche, erano soliti recarsi prima da lei, come continuava ad avvenire anche ad Atene. Infatti, se lo stato reale della filosofia era in completa rovina, invece il suo nome sembrava essere magnifico e degno di ammirazione per coloro che amministravano gli affari importanti del governo. Quindi Ipazia era anche una figura politica, era una figura di riferimento. Per lei la conoscenza e la cultura erano libere. Ipazia rappresenta quindi simbolicamente il femminile che è stato ammutolito. E per me, come donna di sapere, dimenticata, rappresenta quel femminile che è stato cancellato e per questo ispira questo spazio. Lei era chiaramente un personaggio pubblico in vista nella sua città e nel momento in cui Cirillo prese la sede episcopale di Alessandria, si scatenò una guerra. Infatti Cirillo voleva espandere la sua carica episcopale e dominare anche la cosa pubblica, ma ovviamente a questo si opponeva Oreste, che invece voleva mantenere le prerogative del potere politico. Nacque così fra loro due un conflitto e Cirillo soffiava su questo conflitto alimentando la violenza fra paganesimo e cristianesimo, che lacerava la città. E grazie alla quale, a causa della quale, molte persone morirono. Ipazia si trovò a suo malgrado risucchiata in questa lotta. Sembra infatti che Oreste la tenesse in grande considerazione. Quindi, ella è stata accusata di essere una delle cause del conflitto, proprio perché, dicevano, non permetteva ad Oreste di riconciliarsi con il vescovo Cirillo. Chiaramente Ipazia fu calunniata e sembrerebbe che quest'idea circolasse in tutta la città e Ipazia, diciamo, nella calunnia fu riportato che Ipazia era dedita alla magia e incantasse le persone attraverso la magia e quindi fu un po' come la prima strega. In questo clima maturò l'omicidio di Ipazia. Un omicidio crudele, cruento, brutale, in cui lei stessa venne denudata, fatta a pezzi e poi bruciata. Il suo assassinio all'epoca fu un monito per tutta la comunità pagana. Venne aperta un'inchiesta, subito insabbiata, perché l'imperatore sosteneva Cirillo. Quindi la morte di Ipazia fu una morte politica. E lei fu vittima del fanatismo religioso. Lei che ancora oggi è considerata essere la paladina del pensiero libero. Non fu certo la prima donna ad essere perseguitata, ma rimane un simbolo della persecuzione della sapienza e della libertà femminile. È una donna di conoscenza, vittima della violenza del patriarcato. Per me Ipazia è quindi l'ispiratrice di questo spazio in cui condivideremo questi argomenti connessi a ciò che è stato cancellato e anche al ricongiungimento di quelle parti del femminile appunto che dentro di noi abbiamo dimenticato. Chi di voi ha visto il film di Amenabar si sarà sentita sicuramente coinvolta fino alle viscere nella storia di Ipazia. Almeno a qualche livello avrà empatizzato con lei, perché è difficile pensare che come donne siamo distaccate da questa storia. Perché questa storia è anche la nostra storia e a qualche livello ci appartiene. È presente nel profondo del nostro DNA cellulare. La ferita è il trauma del femminile che ha vissuto soprusi, violenze, limitazioni e emarginazioni. E sono traumi che hanno vissuto le nostre antenate e che ci sono stati passati attraverso le memorie cellulari nel nostro DNA. Quindi molte donne sentono ancora ad oggi di vivere questa memoria e sentono inconsciamente rispondono, magari tenendosi al sicuro, in disparte, non mostrandosi non portando nel mondo la propria voce per paura di rivivere quella violenza. Molte donne che ho incontrato in questi anni mi hanno riportato questi vissuti, le paure che io stessa ho vissuto per molto tempo di espormi, di portare la mia voce. E ora invece i tempi sono pronti. E tu? Hai mai provato questa sensazione? Hai mai sentito una parte di te osteggiata o limitata? Hai mai avvertito, avuto la consapevolezza che nel tuo corpo ci sono memorie della violenza, del passato che magari non ti coinvolgono in prima persona, ma che senti dentro risvegliarsi? Accade a molte donne, cosciamente o inconsciamente. E questa è veramente una ferita collettiva che appartiene a uomini e donne e che è arrivato il momento di sanare, di ricollegare tutto ciò che è stato interrotto e lasciare andare queste memorie di dolore per creare una nuova identità femminile, più libera, autentica e attiva nella vita personale e collettiva del nostro pianeta. La memoria di Ipazia non è completamente cancellata e quando noi la incontriamo rivediamo in lei tutte le donne che hanno vissuto soprusi, ma che erano donne di conoscenza. Quindi Ipazia è un simbolo. E oggi posso onorarla in questo aspetto e portarla in questo spazio di condivisione come una figura a cui ispirarsi e che ci può suggerire la strada per tornare a quella sapienza dimenticata e onorarla. Tempo fa incontrai Ipazia in una delle mie pratiche spirituali. E lei mi diede questo messaggio che desidero oggi condividere con tutte voi.